Sgretolazione, un racconto di Kaju scritto nel 2018. Ricorda che non ottenere quel che si vuole può essere talvolta un meraviglioso colpo di fortuna, il Dalai Lama. Capitolo 1, Valentina. Tu forse non lo sai, caro lettore o lettrice, ma tra i 50.000 abitanti di una piccola città a sud delle Marche viveva l'insoddisfatta protagonista della storia che mi appresto a raccontarti. In realtà, farne la protagonista significherebbe proprio essere generosi, come sono stato già di manica larga pure nel dire che ad Ascoli Piceno ci sono ben 50.000 ascolani. Per essere pignoli, secondo i dati del 2017, ce ne mancherebbero un migliaio per quella cifra. In realtà Valentina, questo è il nome di colei di cui a breve parleremo, alla fine, stringendo, non è che sia proprio così importante per il racconto. Diciamo però che, almeno per questo primo capitolo, può essere considerata tale. Il fatto è che mi sta un po' sul cazzo. Avrei potuto scegliere una qualsiasi altra scolana e sarebbe cambiato poco, ma teniamoci questa scelta. Valentina, fino ai 25 anni, non si era mai posta problemi. Non era bella ma neanche bruttissima, non aveva caratteristiche particolari, non sapeva fare nulla che non riuscissero a fare anche le altre ragazze della zona, ma aveva dalla sua il fatto che non si poneva nessun problema. Molti dei grattacapi che hanno le persone sono generati dalla loro stessa mente, per cui Valentina, non creandosene, non ne aveva. Dopo i 25 anni però, anche lei iniziava a desiderare di avere un ragazzo, perché le sue amiche oramai lo avevano tutti. Desiderava avere un lavoro decente, perché molte delle sue amiche oramai lo avevano. Desiderava vivere in un'altra casa, senza i genitori, perché alcune delle sue amiche oramai vivevano indipendenti. I desideri di Valentina, come si intuisce, erano influenzati dalla vita delle sue amiche. I desideri portano insoddisfazione, sia se non realizzati, e a questa prima parte anche lei ci era arrivata, sia se raggiunti, ma per questo aspetto Valentina aveva ancora del tempo per accorgersene. Con il passare degli anni, l'insoddisfazione cresceva e quando si festeggiarono i suoi 30, Valentina iniziò a deprimersi. Spesso si ritrovava a piangere sola nella sua stanza e a invidiare quella sua amica o quell'altra o un'altra ancora perché avevano tutto quello che lei non riusciva ad ottenere e che, nella sua logica di quel periodo, consisteva in un lavoro, il ragazzo e vivere fuori casa dai genitori. Quando raggiunse i 34 anni era proprio al limite, non ce la faceva più. Tra le sue amiche era l'unica che ancora viveva come 10 anni prima. Tanto pensava e ripensava ai suoi problemi che i suoi genitori e le varie amiche iniziarono a preoccuparsi per la sua salute, sia fisica che mentale. In una forma completamente inaspettata però, quell'anno verrà ricordato da Valentina come l'anno del cambiamento. Oramai il desiderio, anzi, i desideri, erano così parte integrante dei suoi pensieri che alla fine le acuirono i sensi e la capacità di cogliere qualsiasi occasione in qualsiasi forma essa si manifestasse. Tanto che riuscì a coronarli tutti e tre, uno di seguito all'altro e nel giro di poco tempo. Per prima cosa trovò il lavoro. Decise di comprare l'attività di un'edicola che era stata messa in vendita. Un edicolante, dopo 5 anni di quell'occupazione, aveva postato l'annuncio di cessione su Facebook e lei ne approfittò. Con l'aiuto del padre riuscì a racimolare i soldi. Non ne servirono poi molti, per sua fortuna, e intraprese quella nuova avventura. L'ex edicolante le spiegò che le intenzioni di smettere erano dovute a problemi di salute e la mise in guardia sulla tipologia di lavoro. Era sia noioso durante il corso della giornata che stancante nella parte iniziale e in quella finale, sia per via dei giornali da distribuire nei vari bar della zona che del controllo che andava fatto sui documenti per il materiale da ricevere e rinviare alla distribuzione. Valentina comunque, pur ascoltando bene e valutando la situazione, aveva una tal voglia di dare uno scossone alla propria vita che non si tirò indietro e, nel giro di una ventina di giorni, era già divenuta la nuova edicolante di quella via. E un desiderio era andato. Il secondo desiderio, ossia quello di avere un ragazzo, arrivò dopo neanche un mese. Facendo l'edicolante dalla mattina fino alla sera tardi, verso le 20, si ritrovava ad avere un contatto quasi continuo con un via vai variegato di persone che passavano da lei. Molti dei clienti di un'edicola sono clienti abitudinari e tra questi si formano sempre quelli di fiducia. La fiducia, per la precisione, era nei suoi confronti e non da parte sua. A lei non interessava se chi le comprava il giornale era una faccia mai vista prima oppure no. Mentre per chi sceglie un'edicola come la propria edicola di fiducia, ci tiene molto ad andare sempre in quel posto per comprare roba. Ecco perché Giorgio, quando doveva comprare le figurine dell'album dei calciatori e la rivista di videogiochi, le cercava sempre e solo da Valentina. In realtà lo faceva anche da prima, quando l'edicolante era l'altro, ma ora ci andava per un motivo in più. Capitolo 2. Giorgio. Tra i quasi 50.000 abitanti di Ascoli Piceno, oltre Valentina, c'era Giorgio. Questo ragazzo mingherlino era un ascolano al 100%, figlio sia da parte di madre che di padre di secolari famiglie della zona. Sin dalla nascita, 36 anni prima, ebbe sempre l'idea che la sua città fosse la più tranquilla del mondo. Ne era convinto per sensazioni proprie, non per chissà quale dato statistico o altro. La città adatta a lui. Questo perché Giorgio, come lo descriverebbero tutti quelli che lo hanno conosciuto, era d'indole molto calma, un tipo tranquillo, cresciuto con l'idea che un bravo uomo fosse essenzialmente un lavoratore senza troppe stranezze per la testa, tutto qui. Il massimo delle stramberie che si concedeva erano legate alla sua passione per il calcio, ma non da praticante, e per i videogiochi. Era un operaio e lavorava in una fabbrica della Vallata, una fabbrica di lucchetti. Ha lavorato in quel posto da subito, dopo aver fatto il militare obbligatorio da quando aveva 21 anni. La sua mansione, da allora, era rimasta essenzialmente la stessa. Passava ininterrottamente dal magazzino alla zona in cui venivano stampate delle etichette, poi da appiccicare sugli scatoloni, che venivano riempiti dalle custodie e dalle confezioni. Ma sono dettagli che mi annoia persino a scrivere, figuriamoci fare un lavoro del genere per 15 anni. Una cosa devi capire, mio lettore. Giorgio non si è mai lamentato della monotonia del suo lavoro, nonostante lo abbia svolto non solo per quei 15 anni, ma anche per i successivi 5. Giorgio era questo: lavoro, videogiochi e calcio. Un altro particolare vorrei aggiungerlo. Per alcuni è un elemento importante per capire il tipo, per altri è un aspetto indifferente che anzi farei bene a non parlarne per non sembrare fazioso o per decenza, ma lo riporto ugualmente. Giorgio si masturbava poco. Non perché scopava di brutto, anzi, era ancora vergine, solo che l'argomento sesso, al contrario di molti altri, non lo stimolava più di tanto. Questo almeno fino al giorno in cui il gestore dell'edicola in cui andava a comprare roba abitualmente non la vendette ad una certa Valentina. Giorgio, come ogni sabato pomeriggio, era passato per l'edicola a prendersi gli abituali 25 pacchetti di figurine, ma, sorpresa, non vide più Rodrigo Bartini al di là del bancone, ma una ragazza oltre i 30 anni, con una quindicina di chili di troppo distribuiti sui fianchi, con i capelli ondulati biondo cenere e dei piccoli occhi scuri nascosti dietro a degli occhiali che le invecchiavano oltre il perdonabile, il tutto non certamente aiutato da degli orecchini di perla ereditati da sua nonna. Il ragazzo, pur non essendo portato per le conversazioni con l'altro sesso e con gli sconosciuti in generale, non ebbe nessun problema a intavolare una chiacchierata con Valentina. In seguito, a ripensarci, si stupirà egli stesso della cosa, ma la curiosità in quel momento di capire che fine avesse fatto Rodrigo gli fece uscire le parole di bocca quasi di getto. Valentina lo trovava gradevole. Ai suoi occhi la magrezza di lui appariva come una sorta di pregio. Valentina non smetteva di amare e desiderare quello che sentiva di non avere. Su questo non mancherà di basare la propria esistenza. In più gli piaceva il colore dei suoi occhi, dato che erano molto chiari, azzurrognoli, seppur sporgenti e un po' strabici. Giorgio aveva preso a pensarla anche quando non doveva comprare le figurine o le altre riviste, anche quando era al lavoro o in macchina. Aveva iniziato a pensarla anche quando era sul cesso, e sempre più spesso, il che non vuol dire di frequente, ma nel suo caso, certamente più del solito, si masturbava immaginando di baciarla. Il secondo desiderio di Valentina era dietro l'angolo. Capitolo 3. Valentina e Giorgio. Valentina aveva bene in mente quello che agognava per sentirsi all'altezza delle sue amiche. Ora che lavorava, doveva cercarsi un tipo. Qualcuno tutto per lei e con cui avere una relazione duratura, perlomeno superiore a qualche mese. Al contrario di Giorgio, lei certe voglie le aveva e quando si ritrovava a parlare con le sue amiche, purtroppo sempre più di rado a causa degli impegni lavorativi, gli argomenti sesso, uomini e relazione la facevano da padrone. Valentina non era vergine, ma anche se aveva raccontato alle amiche di aver avuto varie relazioni amorose in passato, in realtà queste non superarono mai la settimana, anzi, erano tutt'altro che sentimentali. Sentiva il bisogno però di mentire quando parlava dei fatti propri, perché ammettere che non riusciva a trovarsi un fidanzatino, per quanto cesso, l'avrebbe fatta passare agli occhi di tutti ancor più da sfigata, pensava. Non c'era quindi una necessità vera di farsi il ragazzo, ma era sempre quella sua voglia di non essere da meno delle sue conoscenti. Quando aveva 27 anni, si era iscritta in vari siti per incontri. Dopo essersi fatta un profilo pieno di foto in cui sembrava molto più bella di quello che era, dovette solo aspettare un po' e avere fiducia. In siti come quello, le femmine non devono attendere molto, ma in quanto a soddisfare le speranze non sono di certo magici. Nel giro di un mese e mezzo, Valentina uscì con 4 ragazzi differenti. Per essere precisi, 2 erano ragazzi all'incirca della sua età. Uno era da poco maggiorenne e l'altro aveva 50 anni, anche se sul profilo diceva di averne 10 di meno. Con quello giovane sperimentò il suo primo pompino. Per la prima volta toccò un cazzo e se lo ficcò in bocca senza tanti preamboli. Durò circa 3 minuti, poi si ritrovò già appoggiata alla panchina dei giardinetti di notte a sputare lo sperma che le aveva riempito il becco. La sorpresa arrivò subito dopo, quello la ringraziò, la salutò e se ne andò via, non lo vide mai più. Con gli altri 2 della sua età, ovviamente non contemporaneamente, riuscì a farci 3 uscite a testa. Cercò di fare un po' la preziosa, per cui concesse il pompino solo la seconda uscita e la fica la terza. Dopo la scopata non ci fu mai la quarta uscita, con nessuno dei 2, non per sua scelta. Quando sperimentò la penetrazione non sentì dolore, non provò proprio niente, nessuna emozione e di certo non sperimentò amore, affetto, tenerezza e tutto il pacchetto annesso come i film romantici le avevano fatto credere. Con il vecchio durò ancora meno. Al secondo appuntamento non riuscì neanche a fargli una pompa che l'uccello non solo non gli si rizzò al tizio, ma era pure piccolo. Questa volta a scomparire fu lei. Da allora provò il cazzo una sola altra volta, quando aveva 32 anni, sempre con il sistema dei siti per incontri. Anzi, sempre con lo stesso sito e sempre con le stesse foto in cui appariva ora, non solo più bella, ma anche più giovane. Con quest'ultima esperienza capì che era preferibile affidarsi al caso, perché cercare un ragazzo in quel modo non faceva altro che deprimerla ancora di più. Ora che aveva 34 anni e un lavoro vero di cui era responsabile diretta, vedere Giorgio darle corda le fece scattare una molla, un pensiero sempre più ricorrente. Iniziò a domandarsi se non fosse lui la persona su cui puntare per costruire una relazione. In fin dei conti non era malaccio. Con i vestiti giusti e un paio di occhiali da sole decenti sarebbe apparso persino figo e camminarci assieme in giro per Ascoli poteva essere una bella cosuccia. Avrebbe aumentato il suo prestigio. Valentina decise. Lei e Giorgio sarebbero stati una coppia. Il carattere docile e malleabile di Giorgio fu perfetto per Valentina e questa non aveva compiuto ancora i 35 anni che già parlava assieme al suo nuovo ragazzo di quando sarebbe stato gustoso andarsene a vivere, da conviventi, in qualche quartiere bello di Ascoli Piceno, come ad esempio Monticelli. Fuori i primi due desideri, mancava il terzo, giustamente. Capitolo 4. Valentina ha tutto, anche l'insoddisfazione. Il quarantenne Giorgio e la 38enne Valentina vivevano assieme nel quartiere di Monticelli già da 3 anni, quando nella sera di un sabato stavano mangiando uno di fronte all'altra in cucina e, senza saperlo e senza dirselo, pensavano la medesima cosa. Riuscire a descrivere quel pensiero è abbastanza difficile, dato che per entrambi non era ben definito neanche nella propria testa. Era quasi un tirare le somme, in un modo grossolano, dei pro e dei contro del loro rapporto e delle esperienze di vita di quegli ultimi anni. Giorgio, da tipo tranquillo che era, si ritrovò sradicato dal comfort familiare in cui viveva, più per soddisfare le presunte esigenze di un'altra persona che non per desideri personali. La sua esistenza a fine 36 anni era veramente semplice e calma. Lui adorava quella vecchia vita e se ne rendeva sempre più conto man mano che si allontanavano quegli anni. Innamorarsi di Valentina gli aveva portato un cambiamento le cui conseguenze non erano poi così piacevoli come si illudeva all'inizio o come lei gli aveva promesso. Certo, ora aveva qualcuna da amare. Poteva scopare come facevano i suoi colleghi con le loro mogli e fidanzate, tutte le volte che voleva, anche se a questo punto non c'era proprio un'assoluta verità, ma non è che la faccenda lo avesse mai interessato più di tanto, neanche prima. L'energia sessuale di Giorgio, anche negli anni in cui di solito è massimo in un maschio, si presentava sempre modesta. Non è che non gli piacesse penetrare o farsi fare i pompini, solo che per lui non erano cose importanti e soddisfacenti soprattutto, come seguire per esempio una bella partita di calcio o farsi una giocata in santa pace a The Witcher 3. Vivere a Monticelli, tra l'altro, gli piaceva pure, ma ora gran parte dello stipendio se ne andava per l'affitto e le bollette. Come se ciò non bastasse, la sua fidanzata aveva sempre quella solita espressione da insoddisfatta. Cos'altro voleva da lui? Che la sposasse? Che facessero dei figli? Sperava sinceramente che non riuscisse ad estorcergli anche quello. Non sull'immediato almeno. La sua ragazza, da quando l'aveva conosciuta, era sempre stata del tipo tutto e subito e a lui questo atteggiamento generava sempre più antipatia. Valentina era riuscita ad avere tutto, diciamola meglio. Valentina era riuscita ad avere quello che desiderava per essere all'altezza delle sue amiche che avevano di più. Ovviamente, quando si tratta di questi grandi personaggi, ci si riferisce essenzialmente al lavoro, al fidanzarsi, alla casa in cui poter prendere le proprie decisioni e fare ciò che si vuole. In quanto a felicità, però, neanche l'ombra. Certo, era stata felice ai primi tempi in cui iniziò a fare l'edicolante, solo che mese dopo mese quell'euforia se n'era andata e quello che rimase fu lo svegliarsi presto ogni giorno, tranne la domenica, e scassarsi le palle dentro un gabbiotto, la sua edicola, fino a tardi per ben 6 giorni su 7. Certo, era stata felice quando si era messa con Giorgio, solo che mese dopo mese lo vedeva sempre meno all'altezza dei fidanzati delle sue amiche, per non parlare dei partner delle sue conoscenti relegate nell'insieme delle stronze antipatiche. Giorgio non la faceva sentire desiderata, scopava quasi sotto sforzo, aveva un'andatura quando camminava che la irritava sempre di più e poi aveva quei tic. Oddio che nervi che le davano quei tic con la bocca. Certo, era stata felice quando si trasferì in quell'appartamento e forse, a dire la verità, era l'unica cosa che ancora non le dava sconforto, anche perché l'affitto lo faceva pagare a Giorgio e le bollette pure. Lei si limitava a fare la spesa. Avrebbe voluto lasciare il lavoro, vendere l'attività di edicolante, ma poi se Giorgio l'avesse lasciata si sarebbe ritrovata punto a capo. Prima doveva farsi sposare, ma ancor prima doveva convincere il fidanzato a farsi dare un aumento, non le andava di vivere da povera. Una botta di fortuna sarebbe stata quella di riuscire a trovare qualcuno migliore di Giorgio. Qualcuno che lavorasse guadagnando più soldi e che allo stesso tempo fosse più bello ed energico. Ma dove lo trovava? Non aveva tempo per cercarlo e quando ce l'aveva, svariati anni prima, nonostante fosse più magra e giovane, non riuscì a cavarne un ragno dal buco. Cosa sarebbe successo poi se si fosse nuovamente registrata a uno di quei siti per incontri e il fidanzato l'avesse scoperta? L'avrebbe mandata via di casa a calci in culo? Giorgio avrebbe avuto le palle per farlo? No, non le avrebbe avute, ma era meglio non rischiare. Mentre nella testa dei due fidanzatini crescevano e si rafforzavano pensieri di tale levatura, pezzo dopo pezzo, la pizza che si erano ordinati andava consumandosi dai rispettivi piatti. Capitolo 5. La coppia che sfloscia. Escludendo il loro primo rapporto sessuale, il complesso delle loro altre scopate non cambiò poi di molto nell'arco di tutti quegli anni. Si potrebbe dire che a mutare fu giusto la frequenza, ma in realtà si era semplicemente ridotta da due rapporti alla settimana ad uno solo in quell'ultimo periodo. Il resto si svolgeva sempre al solito modo, con loro che si infilavano nudi sotto le coperte poco prima di dormire e con lei che faceva praticamente tutto il resto e con il minimo dell'indispensabile. Era Valentina a stimolare con la mano il cazzetto di Giorgio e poi o gli si stendeva sopra o gli si posizionava di lato a cucchiaio, spingendogli il sedere contro. Lui cercava di mantenere la concentrazione per durare almeno 5 minuti prima che gli si ammosciasse. Il patto tra i due era diventato quello, anche se non lo strinsero mai formulandolo esplicitamente. Lei doveva farsi bastare quella manciata di secondi per riuscire ad ottenere il proprio piacere e Giorgio doveva cercare di garantirglielo. Il motivo per cui la coppia faceva sesso era più per ritardare la presa di coscienza del ristagnamento del loro rapporto che non per desiderio. Poter dire a se stessi «scopo regolarmente con il mio partner, non ho problemi in quell'ambito, la nostra coppia è salda» era un ottimo scacciaparanoia. L'energia sessuale di Giorgio era bassa. Questo non era mai stato un segreto per nessuno. I suoi amici delle superiori lo sfottevano e gli tiravano dietro le pagine dei fumetti porno. Molti lo chiamavano il froce arcobaleno, ma era la loro ignoranza a parlare. Giorgio era etero, solo che gli mancava quella lussuria che in molti altri è più che presente e, di certo, Valentina non aiutava la sua libido a manifestarsi. La ragazza a 38 anni era ormai obesa, e i 15 kg di troppo che aveva sempre avuto se ne aggiunsero altrettanti. L'espressione del viso sempre insoddisfatta, i capelli rasati su di un lato e tinti di fucsia sulle punte del lato opposto, e quel bruttissimo tatuaggio, una specie di fiore fatto su una tetta sfatta, proprio non stimolavano in quel senso. Valentina da questo punto di vista era più reattiva. I momenti in cui le venivano delle gran voglie di scopare li aveva. Solo che alla fine ricorreva alla masturbazione e ai suoi dildo in lattice, perché risultavano molto più pratici e meno cerimoniali. Non poteva attendere la sera, il solito rituale di aspettare che finissero le trasmissioni preferite di lui, i 15 minuti di carezza al fidanzatino per farglielo indurire e poi sperare di riuscire a godere prima che tutto finisse. Entrambi ricordavano con piacere la loro prima scopata. Anche se alla fine non fu nulla di che. Lo fecero a casa di lui. I suoi genitori non c'erano e ne approfittarono. Stranamente, fu Giorgio a organizzare la cosa e a convincere Valentina che quello fosse il giorno migliore per farlo. Lui quella giornata ce l'aveva marchiata a fuoco nella mente anche a distanza di anni. Perché quella volta diede tutto se stesso e, al contrario di come solitamente accade ai maschi, fu quando l'atto gli venne meglio. Non si ripeterà mai più con la medesima intensità e passione, neanche la volta immediatamente successiva. Non aveva mai toccato una femmina nuda e l'idea lo eccitava molto. La voglia gli era salita tantissimo sin dal giorno prima quando, per documentarsi meglio, si era visto tre porno cercandoli nei siti e concentrandosi su quelli dove la tipa sembrasse il più possibile la sua nuova ragazza. Dal vivo però si rese conto subito che Valentina, esteticamente, non era all'altezza delle varie pornattrici che aveva trovato sui siti, neanche di quelle amatoriali. Lei però aveva una certa dimestichezza con i pompini e quindi non si fece pregare. Giorgio riuscì a venire due volte. Una volta quasi subito nella bocca di lei, l'altra dopo un'ora. Quelli furono i 60 minuti di cui poteva vantarsi, tra sé e sé ovviamente, di essere durato per più tempo nella sua vita. Valentina aveva un debole per i magri, per cui considerò gradevole il suo Giorgio quando se lo vide nudo, anche se il suo cazzo era sotto la media. Era curiosa di vedere se avesse potuto ingrossarglielo con un bel pompino, aspirando con la giusta energia. Non riuscì a fare quel miracolo. Comunque l'importante era l'amore. L'amore verso i propri desideri, chiaramente. Dopo quella loro prima volta, non scoparono più in piedi. Lei non gli fece più pompini mettendosi in ginocchio. Provarono in seguito a farlo stesi sul letto e dopo di allora lo fecero sempre allo stesso modo. Intuirono entrambi, sin dalle prime esperienze, di non poter essere catalogati tra le coppie più passionali del pianeta. Ma era veramente importante? Era proprio necessario che tra due fidanzati ci fosse un'intesa sessuale forte come la si vedeva tra i protagonisti dei film americani? Per entrambi no. E secondo Valentina, che per carattere amava mentire persino a se stessa, non solo non era importante che ci fosse, ma nessun'altra coppia era veramente passionale come dava modo di intendere. Esatto, per Valentina fingevano tutti, ostentavano un ardore e una passione inesistente e fittizia. Quante cazzate si raccontava Valentina. Capitolo 6. Un nuovo desiderio. Giorgio al lavoro faceva i turni. Grazie al ruolo che svolgeva nella fabbrica, alternava settimane in cui aveva un 6-14 a quelle pomeridiane da 14-22, evitandosi le ore notturne. Il sabato e la domenica era libero. Valentina, come già detto, lavorava dalla mattina presto fino alla sera, tutti i giorni tranne la domenica. Spesso si regalava il pomeriggio del sabato, a sua totale discrezione, cercando di farlo combaciare con le settimane in cui il fidanzato era di turno alla mattina. È facile intuire, quindi, che i due piccioncini si incontravano solo alla sera tardi e potevano godere della propria compagnia in una forma più rilassata solo alla domenica e qualche sporadico sabato pomeriggio. Il loro rapporto andava via via raffreddandosi. Giorgio si domandava come fosse possibile che a soli 40 anni avesse una relazione che sembrava quella tra vecchi. Un giorno incontrò una coppia di anziani che sembrava felice e da allora smise di avere pure quel suo pensiero. Che poteva fare? Valentina fingeva che tutto andasse bene, su per giù, ma anche lei capiva che doveva fare qualcosa, inventarsi un modo per passare del tempo decente con Giorgio. Un conoscente di Valentina, un giorno, passando per l'edicola, le descrisse la ciclopedonale di Monticelli. Le mostrò tramite delle foto che aveva sullo smartphone l'itinerario e le spiegò che poteva essere percorsa per più di 4 km in una direzione, superando Brecciarolo fino al poligono di tiro dopo essersi addentrati per il villaggio del fanciullo. Le suggerì di provarla facendo una bella passeggiata calma da 2 ore e mezza, senza fretta, immersa nella natura. Valentina ci pensò e capì che magari era proprio quella l'idea che cercava. Una bella passeggiata assieme a Giorgio da fare ogni domenica mattina o subito dopo pranzo, per rivitalizzare il rapporto e migliorare il dialogo tra loro due. La ciclopedonale come speranza di rinascita. La passeggiata come rafforzamento del legame. La domenica passata nel verde come superamento delle insoddisfazioni. Lo stare assieme chiacchierando all'aperto come un nuovo inizio. Chissà se anche questo ulteriore desiderio avrebbe ottenuto realizzazione. Capitolo 7. E questi chi sono? Era la seconda domenica di maggio, quando Valentina e Giorgio considerarono l'idea di fare una lenta passeggiata sulla ciclopedonale. Erano indecisi se andarci alla mattina o di pomeriggio. Poi scelsero di incamminarsi subito dopo pranzo, quando c'era meno gente. Superarono la zona di Monticelli in silenzio. Nella parte di Brecciarolo provarono a scambiarsi qualche frase, ma non sapevano di cosa parlare per intavolare un dialogo decente. «Osserva le loro facce», disse a un certo punto Valentina indicando qualcuno. hanno la stessa espressione delle nostre. Tu che sostieni che noi non ridiamo mai assieme. È questa la vita. Un tristume senza fine intervallato da brevi periodi di felicità, continuò lei. Mi sa che hai ragione, gli rispose lui non troppo convinto. So a cosa pensi. Tu pensi che noi non siamo affiatati come coppia. Ti assicuro che tutte le coppie sono come noi. Ti credi che la gente che sta assieme sia tutta bacini bacini, pucci pucci e continue frasi d'amore? Quello lo fanno i ragazzetti innamorati che non sanno ancora cosa significhi vivere, continuò lei. Mi sa che hai ragione. L'appoggiò di nuovo lui, ma sempre con quell'aria poco convinta. Noi ci amiamo, siamo una coppia, lavoriamo, abbiamo una casa tutta per noi, siamo felici, solo che la stanchezza non ci fa capire a volte quanto siamo felici, aggiunse lei. Mi sa che hai ragione, ripeté lui, ma sempre più incerto. Siamo felici, tutte le coppie sono come noi, fidati. Le mie amiche, i tuoi colleghi, i nostri genitori, Luca e Polonia, Cristina e Rodolfo, tutti. E questa è la vita di coppia, concluse lei. Dopodiché, nuovamente silenzio per qualche chilometro. Giunsero al villaggio del fanciullo. Zona tranquillissima, non c'era anima viva. Anzi, non c'erano persone. Ma si sentivano scoiattoli muoversi sui rami degli alberi, delle capre in un recinto, qualche gallo in lontananza. Nonostante questo, i due camminavano con la testa fra le nuvole. Ognuno immerso nei soliti pensieri. A un certo punto Giorgio indicò un sentiero e disse: «Che facciamo? Torniamo indietro o facciamo l'ultimo tratto fino al poligono di tiro? Per questa volta, che è la prima volta, percorriamola tutta fino a dove arriva, così se ci ritorniamo sapremo fino a dove varrà la pena arrivare», gli rispose lei. Presero quella stradina un po' in discesa ed arrivarono ad un piccolo ponticello. Subito dopo aver superato un corso d'acqua c'era una strada immersa fra due file di alberi, molto bella. Per cosa? Per tutto. La zona, l'atmosfera, il clima, un'eventuale foto se solo fosse stata scattata. Loro non si accorsero di nulla, sempre come erano nel loro triste rimuginare. «Devo pisciare», borbottò a bassa voce Valentina. «Ma dove vai?» la chiamò Giorgio, quando la vide allontanarsi dal sentiero e andare verso le vecchie macerie di una casa o forse una stalla o chissà che, sparpagliate ad una trentina di metri a sud della stradina. In una zona erbosa con qualche albero qua e là, dove i pastori ci facevano stazionare le pecore ogni tanto. «A pisciare, te l'ho detto», rispose lei. «Ma devi per forza andare là? Non c'è nessuno, la potevi fare pure qua in mezzo alla strada», fece lui. «No, no, se poi arriva gente, mi metto dietro quel muretto di pietre», così dicendo Valentina andò verso quella mezza parità d'angolo che fu di un qualche edificio un tempo. Ma a un certo punto Giorgio la vide fermarsi di colpo, senza né pisciare né fare nient'altro. Valentina si era come bloccata. Stava ascoltando qualcosa, ma cosa? Giorgio volle accostarsi per capire che avesse visto, ma lo intuì subito man mano che lei si avvicinava. Si sentivano dei sospiri, dei gemiti. Qualcuno ansimava dietro a quegli alberi. Quello che videro Giorgio e Valentina potrei sinteticamente riportarlo con una frase. Ma se lo facessi, non si capirebbero né lo stupore che provarono loro in quel momento, né i turbamenti che si portarono dentro per i giorni successivi, e né tutto il resto che ne conseguì. La versione corta è questa. Videro due persone scopare, un maschio e una femmina. La versione lunga è quest'altra. Un tizio, sui 40 anni, capelli cortissimi con barba, di altezza sul 1,80 m, con uno sguardo da porco che incuteva quasi timore, completamente nudo, stava in piedi mentre penetrava furiosamente una ragazza. La tizia era appoggiata al tronco dell'albero, con il viso schiacciato sulla corteccia tanto che la guancia destra le si era arrossata come se fosse incandescente. Era semichinata in avanti in modo che lui potesse, tenendo le mani sui suoi fianchi, affondarle il cazzo dentro con colpi decisi ma frenetici. Rispetto al maschio, la femmina era mingherlina, non molto alta ma ben fatta, gambe toniche, caviglie sottili, pancia piatta ma con un bel seno, Le tette non erano sfatte come quelle di Valentina, ma sode e della misura giusta, né piccole né grosse, ma belle sballonzolanti mentre riceveva gli affondi da dietro. Collo sottile, viso regolare, capelli corti neri, lo stesso colore dei peli della fica. Diversamente da Valentina, che amava seguire le mode del periodo e che la portava rasata con solo una striciolina al centro, la ragazza aveva un bel cespuglio, un caldo pullover scuro che le incorniciava il solco della fregna, un nasino all'insù e una pelle senza tatuaggi, nei o piercing. Valentina di contro aveva, oltre al tatuaggio, anche un piercing sull'ombelico e su un capezzolo. Non era in atto uno stupro, lo si capiva dall'espressione di lei. Eccitatissima, ma allo stesso tempo capace di lanciare sguardi dolci all'altro. Erano una coppia. I vestiti di lui erano gettati a cumulo a ben 10 metri da dove scopavano, il che faceva intuire che quel tizio era arrapato a bestia. Valentina si preoccupava di trovare un nascondiglio per poter pisciare, e invece quello si era denudato chissà dove e se ne stava lì a cazzo da fuori a fottersi la sua donna. La sua lei, invece, portava una minigonna totalmente attorcigliata sulla vita e una canotta sportiva raggomitolata nel suo pugno sinistro. Non c'era traccia né di mutandine né di reggiseno. «Amore, stenditi per terra che voglio cavalcarti. Questa posizione mi sta stancando», disse la ragazza al suo uomo, il tutto tra i sospiri di lei e i grugniti di lui. «No, non mi va di sporcarmi, sono sudato e c'ho paura delle serpi», le rispose lui tirando fuori il cazzo dalla figa e strusciando la cappella lungo la chiappa della mora. E poi aggiunse: «Fammi venire mentre ti scopo davanti, ma prima sbocchinami un po'». «Sì, amore, ma...» Lei, voltandosi, vide Giorgio e Valentina e indicandoli informò l'altro: «Hai visto quelli? Ci stanno guardando, amore!» «E chi se ne frega! Guardoni di merda, me ne sbatto! Oh, ma l'hai vista la cicciona? Mi sta fissando il cazzo!» le rispose lui. «Te lo vuole mangiare!» «E quell'altro? Guarda come si sta arrapando vedendoci scopare!» disse lei per nulla imbarazzata. Valentina e Giorgio si accorsero di essere stati visti origliali e si vergognarono. Non solo, si stupirono di essere loro a provare vergogna. In fin dei conti non erano certamente nudi all'aperto a fare cosacce, ma il carisma di quella coppia d'amanti li assoggettava sin nelle viscere. Si allontanarono a passo svelto tornando sul sentiero della ciclopedonale, dirigendosi verso la propria abitazione. Mentre si erano distanziati abbastanza, si girarono per vedere se gli altri due si fossero rivestiti. Neanche per il cazzo. Quelli avevano ripreso a scopare incuranti di tutto, come se i guardoni non valessero nulla neanche come contrattempo. Il maschio aveva la ragazza a cavalcioni e la teneva appoggiata di schiena lungo il tronco dell'albero. Lei si teneva a lui attorcigliandogli attorno alla vita le sue gambe, abbracciandolo al collo. Lui la fotteva in piedi, il tutto mentre gli baciava la fronte. Lei andava sospirando sempre più forte. Valentina e il suo ragazzo tornarono dritti a casa. Ci impiegarono meno di un'ora e per tutto il tragitto non dissero mezza parola. Ognuno di loro voleva prendere in giro in qualche modo i due che avevano visto, per sdrammatizzare, ma qualsiasi cosa venisse loro in mente appariva sin da subito una sorta di manifestazione di invidia. Evitarono di esternare la propria sensazione di inadeguatezza e inferiorità dicendo qualche fesseria. Cosa avrebbe mai potuto dire Giorgio per prendere in giro quel tizio? Cosa avrebbe mai potuto dire lei contro quella ragazza che se la spassava con il proprio tipo in un caldo primo pomeriggio di maggio? Sputare veleno sull'aspetto proprio no, erano più belle di loro due e di molto tra l'altro. Prenderli in giro per l'arroganza, la sfacciataggine di mettersi a fare quelle cose all'aperto quando loro lo facevano solo nel letto sotto le coperte? Di cosa potevano denigrarli? Meglio starsi zitti e tornarsene a casa. Quella sera, che di solito essendo domenica era il giorno che dedicavano al sesso, non lo fecero. Evitarono senza neanche parlarne. Lei era eccitata, aveva voglia, ma una voglia generale, non precisamente quella di farlo con il suo fidanzato. Aveva voglia di essere amata con passione, esattamente come lo era stata quella ragazza dai capelli corti quel pomeriggio. Non aveva voglia di stare a rimestare con i genitali di Giorgio e sentire quel cazzetto dentro di sé, come se il tutto avvenisse tra l'altro sotto forma di favore o regalo nei suoi confronti. Meglio un vibratore a quel punto. Lui, che non era mai stato amante delle seghe, sotto la doccia se ne fece una. Aveva già deciso di non fare sesso quella sera, ma voleva comunque sfogarsi in qualche modo. Ripensava a quella tipetta, totalmente diversa da Valentina, molto più bella, molto più vogliosa e che sprigionava sia sesso che amore. Si capiva anche da decine di metri di distanza che era stracotta marcia per quel tizio che se la stava scopando. Giorgio riportava nella mente il corpo di lei e nel frattempo se lo menava di brutto, fino a sborrare nel box doccia. Fanculo a Valentina. Capitolo 8. Tutto ciò che ha un inizio. Con il passare dei giorni, Giorgio si convinse che bisognava fare qualcosa. Sentiva di stare a svegliarsi da un coma, anzi, da un incubo. Avvertiva la certezza di aver vissuto quegli ultimi anni da lobotomizzato. Aveva sacrificato molto per qualcosa che non rientrava neanche tra quelli che erano i suoi desideri. Quando mai aveva voluto convivere con una stronza egoista, sanguisuga, obesa? Chi mai lo vorrebbe? Per fortuna che non l'aveva sposata e non ci aveva fatti figli. Basta. Era necessario prendere provvedimenti in merito. I suoi genitori, con cui si era confidato, erano d'accordo. Avrebbe potuto ritornare a vivere a casa con loro. Era figlio unico. La sua vecchia stanza stava ancora là come l'aveva lasciata anni prima. In giro era pieno di ragazze e con il tempo ne avrebbe trovata un'altra con cui essere felice come lo erano i tizi che aveva beccato a scopare quella volta. Ok, non esageriamo. Di questo era consapevole pure lui che a quei livelli non ci sarebbe mai arrivato. Una sintonia di quel tipo era merce rara, però almeno aumentava la possibilità di riuscita se si fosse scrostato da dosso quella sua situazione. Bisognava solo trovare un po' di coraggio e la situazione adatta per parlarne con Valentina e dirle addio. Valentina era totalmente ignara di quello che andava covando la mente di Giorgio. Mai le passò per la testa l'idea di essere lasciata, non da lui almeno. Se lo era scelto proprio con quel carattere remissivo e manipolabile. In effetti lui non la lascerà mai in quel modo. Lui non la chiamerà mai in cucina come aveva pensato di fare e non le farà il discorso che si era preparato per bene in quelle settimane di pensieri cupi. Valentina però verrà lasciata ugualmente. Giorgio, per un tragico incidente, morirà sul lavoro schiacciato da uno scaffale e da 3 quintali di lucchetti corazzati in ottone. Valentina sarà costretta ad abbandonare la casa in cui viveva e a tornare dai suoi. Si sposerà 2 anni dopo con un uomo di ben 19 anni più vecchio di lei e stessa corporatura. Andrà a vivere a casa sua. L'aveva trovato tramite un sito per appuntamenti. L'importante erano i suoi sogni e dimenticare o fingere di non sapere che per amare veramente una persona non bisogna aver bisogno di questa per essere felice. Non aveva bisogno di amare nessuno, infatti. Non aveva la capacità di amare nessuno. Ogni tanto, quando alzandosi dalla sedia nel suo gabbiotto edicola, Valentina sentirà dolore alla schiena, ripenserà a quanto le avrebbe fatto bene andare a camminare regolarmente, magari sulla ciclo pedonale, e a quel pensiero riaffiorerà il ricordo di quella coppia di amanti. Caro lettore o lettrice, ma chi erano quei 2 amanti che tanto scombussolamento avevano suscitato con la loro libertà? Erano reali? Degli spiriti della natura o lo sfogo immaginario di 2 fidanzati repressi che vivevano come marionette seguendo schemi sociali stabiliti da altri? La verità è che quei lascivi scopatori esistevano veramente, ma questa è senza dubbio un'altra storia da raccontare. Fine.